Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Ci siamo e allora buon pomeriggio a Bruno Longhi. Ciao Bruno.
Buon pomeriggio.
Ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Bruno. Allora partiamo subito con così l'europeo come sempre. Allora partiamo dalla Spagna, Bruno. Ieri non ha vinto la squadra, le Furie Rosse di Luis Enrique. Che cosa è mancato per ottenere il successo a questa squadra?
Allora, innanzitutto, in maniera molto lapidaria, devo dire che è mancato il gol, perché il giudizio nostro è sempre condizionato dal fatto che tu vinca o che non vinca. In Italia si è criticata molto la Roja, mentre invece in Spagna ci sono stati elogi per il possesso palla, per il gioco svolto e poi ovviamente è mancato la ciliegina sulla torta. Ma però mi è parso di assistere ad un film già visto, perché Spagna-Svezia di ieri sera somigliava molto a Italia-Svezia,
sì.
Ti ricordi nel 2017 una partita in cui noi siamo andati a sbattere contro il muro della stessa Svezia. C'è anche le affinità, la Spagna come noi che è stata esclusa dal recente mondiale, la Svezia che aveva escluso noi, una partita molto simile, no? Stesso risultato, tanti fischi, quella volta a Ventura, stavolta invece a Luis Enrique, allo stranito Alvaro Morata, che non sta sicuramente attraversando un periodo di splendore. Nella precedente partita col Portogallo addirittura avevano esposto uno striscione, no?
Sì.
Direi eccessivamente offensivo nei suoi confronti per i tanti gol sbagliati, anche ieri insomma ha ribadito quello che aveva, anzi che non aveva fatto vedere di buono nella precedente partita. Sono gare in cui tu vai a sbattere contro un muro fatto di giganti, di difensori alti 1,85 m, 1,90 m, giochi a palla bassa, quando cambi gioco e cerchi di entrare a palla alta difficilmente riesci a spuntarla contro gli arcigni e corpulenti difensori svedesi. E sono le classiche partite che se non le sblocchi vai avanti fino alla fine nella speranza che accada qualcosa. Però dico che l'avversario svedese l'ha incontrato ieri, ma una volta che l'hai incontrato ti sei tolto il dente del dolore. Penso che le altre partite insomma potrà andare meglio sicuramente la Spagna.
Sono andati dal dentista per dirla alla Guardiola.
Sì, il contrario, di solito Guardiola che dice di giocare contro l'Atalanta deve andare,
esatto,
dal dentista,
esatto,
invece ne sappiamo qualcosa anche noi,
esatto.
Sono quelle partite che vai avanti ma alla fine non vi vai a capo di niente.
Invece KO c'è stato per la Polonia, quindi insomma Lewandowski ieri non ha inciso. Si può parlare di europei a rischio?
Beh, sai, le ultime classifiche nel girone la Polonia, per cui la prossima partita, se non sbaglio, la gioca proprio con la Spagna. Ed è chiaro che insomma bisogna subito rimediare perché hai fatto una partenza falsa molto condizionante. Poi è chiaro che quando noi presentiamo le partite le presentiamo quasi sempre attraverso i grandi nomi, no? Che danno splendore alla squadra alla quale appartengono, ma se analizziamo un pochino quella che è la storia di Lewandowski ci rendiamo conto che in nazionale ha fatto circa 120 partite, 121, e ha segnato 66 gol, cioè un gol in due partite. Nel Bayern ha giocato insomma una media di quasi un gol a partita, mi pare 219 partite per 202 gol, vado un pochino a braccio, comunque la media di un gol a partita, questo la dice lunga su un giocatore che ha un compito ben preciso, quello di finalizzare la manovra. Non è Lukaku che prende palla a centrocampo e poi avvia la ripartenza della squadra. Lui ha bisogno ovviamente del collettivo che sia a suo servizio. Rimane ovviamente un grandissimo calciatore, tant'è che quest'anno ha battuto addirittura il record di Gerd Müller in Bundesliga con 41 gol, un grandissimo finalizzatore, un grandissimo goleador, però è chiaro che il rendimento varia in base ai compagni di squadra. Se sono quelli del Bayern, che sono di primissima qualità, arrivano i gol alla media di una partita, e quelli della Polonia, che sono un pochino inferiori, ovviamente riducono anche la sua media.
Bruno, ieri Schick, doppietta per lui, fa un gol da numero 9 di testa, poi fa un gol da numero 10 alla Maradona. Ci sono dei rimpianti italiani guardando questo attaccante?
Beh, fuor di dubbio. Allora, premesso che ricorderai, Schick alla Sampdoria era un giocatore che incantava, la Roma riuscì a portarlo all'Olimpico, c'era anche la concorrenza dell'Inter da battere perché piaceva tantissimo, un giocatore stilisticamente perfetto, giovane, alto, forte di testa, forte di piedi, però poi non è riuscito a far vedere quelle cose a Roma, quelle cose che aveva fatto vedere a Genova. Abbastanza, ti ricordi che c'erano delle complicazioni per quanto riguardava proprio il suo inserimento, se farlo giocare sull'esterno, se farlo giocare dietro la prima punta, se fargli fare la prima punta. Alla fine si è persa la Roma nei meandri delle scelte, delle decisioni, ma si è perso soprattutto questo ragazzo che era dimostrato di avere i colpi del campione. Poi sulla continuità potremmo discutere tutta la vita, perché se riuscisse a fare tutte le partite, non dico quello che ha fatto ieri, perché un gol 45 metri, andando così a memoria, ci riporta a Maradona contro il Verona, ci riporta a Recoba, ad Empoli, tra l'altro tutti i mancini quelli che fanno sti gol qua.
Ci sarà un motivo, ci sarà un motivo sul mancino. Scherzo, parlo perché sono mancina.
No, ma lo dico perché io uso sempre una frase: il mancino è tutto estro e sinistro, hai capito? Non per parlare lì, ma perché i mancini hanno qualcosina in più che i destri non hanno. E dicevo che è chiaro, ma poi a me è piaciuto tantissimo il primo gol, perché è andato in elevazione contro due avversari e l'ha piazzata nell'angolino. Cioè lì vuol dire che al di là del colpo da biliardo, dalla distanza, l'astuzia, la precisione balistica, vuol dire che hai anche una forza fisica
notevole,
per andare in elevazione ti fa mettere la palla nell'angolino.
Andiamo a parlare del big match di questa sera, Francia-Germania. Insomma, c'è una favorita?
Guarda, io do i favori del pronostico, a parte che si gioca a Monaco, leggermente alla Francia, no? Perché è campione del mondo, perché complessivamente penso che la qualità, la possenza atletica sia leggermente superiore da parte dei francesi, no? Però è chiaro che qui si affrontano le ultime due squadre che hanno vinto il mondiale, cioè quello nel 2018 e quello del 2014, tra l'altro divise da una rivalità profondissima che è molto superiore a quella che abbiamo noi nei confronti dei tedeschi, no? E poi c'è questa situazione che riguarda i due allenatori, che Joachim Löw, che ha vinto un mondiale nella Confederation, vorrebbe ovviamente fare il suo giro di valzer, l'ultimo giro di valzer, fare una maniera migliore, ma non deve arrivare a vincere questo europeo che non ha mai vinto. Invece Deschamps addirittura culla un altro sogno, perché se dovesse vincere l'europeo, a prescindere dalla partita di stasera, sarebbe l'unico ad aver vinto europeo e mondiale sia da allenatore che da giocatore. Per cui sono traguardi che riguardano i due mister, ma poi ci sono anche i giocatori che vogliono far valere la loro superiorità. Questa è una sorta di riedizione di PSG Bayern, no? Che abbiamo ammirato e che ci ha fatto molto divertire nella recente Champions League. Vediamo se la forza dei tedeschi, le ripartenze di Mbappé, però là hanno anche un Benzema in più. Ti ripeto, io do leggermente i favori del pronostico alla Francia, però è uno spettacolo da goderci tutti insieme. Insomma, i protagonisti ci sono, adesso vediamo se lo spettacolo sarà all'altezza di questi protagonisti.
Bruno, penso solo all'europeo, il futuro sarà il meglio per me. Le parole di CR7.
Sì, in pratica ritorniamo su quanto avevo detto ieri, no? È chiaro che penso che fino a metà del prossimo mese non sapremo nulla, non sapremo nulla di quello che potrà accadere tra Ronaldo e la Juventus, no? Ronaldo dice penso solo all'europeo perché tra l'altro stasera diventa il primo calciatore ad aver giocato 5 campionati europei, no? Cioè, queste sono le certezze. Futuro rimane un dubbio, come dicevo prima, fino alla metà del prossimo mese, sia, cioè quando sia lui che la società prenderanno una decisione definitiva in base alle proposte che saranno loro pervenute. Secondo me, come dicevo ieri, è più facile che rimanga, in quanto ritengo complicato l'eventuale tentativo di divorzio. È molto complicato perché non è un affare che rientra nella normalità delle operazioni di mercato. Non è una società che vuole un giocatore, poi ci si mette d'accordo, si arriva al prezzo, si tiene conto che siamo in una situazione di pandemia, in una situazione di difficoltà. E qui è come se la Juventus dovesse vendere una sua industria, cioè la holding della Juventus deve vendere una sua industria. Per cui non è una trattativa che si può fare con una stretta di mano, e poi ci vuole anche l'acquirente, ci vuole anche da parte il gradimento e l'accettazione dello stesso Ronaldo. Aspettiamo fino a metà luglio e poi vediamo quel che succede. Comunque è chiaro che l'idea della Juve di giocare un campionato senza Ronaldo esiste, come esiste da parte di Ronaldo l'idea di giocare un campionato lontano dalla Juventus.
Vedremo, vedremo. Parliamo invece di Tonali, perché il Milan ha tempo fino a domani per riscattarlo. Che cosa accadrà? Esatto, perché insomma Maldini ha chiesto uno sconto e sembrerebbe anche averlo ottenuto, però di fatto ancora questo riscatto non c'è stato.
Tutto ruota attorno a quei famosi 5 milioni, no? E è chiaro che dopo che ha investito su questo ragazzo, perché la prima tranche, mi pare 10 milioni, era stata versata al momento dell'arrivo a Milano, è comunque un ragazzo il cui futuro deve essere per forza radioso, perché vediamo Tonali, lo vediamo, ci dà l'impressione di essere un 26enne, un 27enne, mentre invece è un 2000, 21 anni. Ecco, per cui rinunciare per un'inezia mi sembra assolutamente sbagliato. È un discorso diverso rispetto a scusate, a quello di Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu ha 27-28 anni, anche lì si cerca ovviamente di arrivare a una definizione che però il Milan vuole sposare alle sue condizioni. E secondo me in questo caso non so come arriveranno, ma è chiaro che il Milan deve essere più disponibile a fare un piccolo sforzo, perché insomma non bisogna perdere è quello che può rappresentare questo ragazzo, che può rappresentare un futuro, ma anche non solo per il Milan ma anche per la nazionale.
Bruno, voglio chiudere invece con Gigi Buffon. Ieri le sue parole, insomma lui vorrebbe giocare la Champions ma da titolare, oppure insomma sta pensando un ritorno a Parma dopo 30 anni, tornare da dove
e è
partito,
essere titolare.
Bruno,
Allora la sua decisione di ritornare alle origini, cioè di chiudere laddove tutto era iniziato a Parma, ma in Serie B, può avere una logica di carattere familiare, ma secondo me non ha una logica sportiva. Ecco, nonostante l'età, Gigi ha dimostrato quando è stato chiamato in causa da Pirlo di non essere affatto inferiore a Szczęsny, e quindi a mio giudizio avrebbe dovuto concludere la carriera lontano dall'anonimato della Serie B, perché sai, nel momento in cui firmi il contratto fai notizia, poi nel momento in cui ti perdi nel meandri di questo campionato quasi quasi ci si dimentica di lui. E penso che avrebbe fatto meglio ad andare laddove gli avrebbero offerto la possibilità di far vedere ancora al mondo intero la sua indiscutibile capacità di sconfiggere la carta d'identità.
Beh, saremo un po' a vedere. Bruno, questo era l'ultimo, diciamo così, punto da affrontare insieme a te. Siamo ai saluti, ma
prima però volevo fare l'in bocca al lupo a Marco Rossi, perché è un altro italiano che questa sera è in panchina con la nazionale dell'Ungheria, che affronta ovviamente quella del Portogallo, pronostico ovviamente che sembra già scritto e già scontato, però visto che ci dedichiamo alla nostra nazionale ed è giusto che sia così, dedichiamoci bene anche a questo ex ragazzo che sta facendo molto bene. A questo punto, come dicevi tu, andiamo a sentire, no, quelle che sono le statistiche di Sisal Match Point. Lo facciamo con il nostro amico Federico Mosca, ok?
Ok Bruno, grazie.
Grazie.
E allora adesso linea a Federico Mosca.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Match Point. Una grande classica del calcio europeo e mondiale andrà in scena questa sera, Euro 2020. Parlo naturalmente di Francia-Germania, match che promette gol e spettacolo. La gara viaggia sul filo filo dell'equilibrio secondo gli esperti di Sisal Match Point, che avvantaggiano di poco i transalpini con il 35% di chance vittoria. Quelle dei tedeschi sono lì ad un passo al 34%, pareggio al 31%. Gli occhi di tutti, oltre che sul fenomeno Mbappé, la cui rete al 30%, saranno per Antoine Griezmann, che con 4 gol ai tedeschi punta a diventare il miglior marcatore della storia dell'eterna lotta tra Francia e Germania. La rete dell'attaccante del Barcellona è al 26%. Non ci siamo comunque dimenticati di Cristiano Ronaldo, che farà il suo esordio alle 18 contro l'Ungheria. I lusitani, campioni in carica, partono nettamente favoriti con il 32% di probabilità di successo contro appena il 23% a favore degli ungheresi. Da Sisal Match Point è tutto per oggi. Appuntamento a domani.